Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ricordo di Marco, mentre leggiamo il suo Vangelo, ci mette in comunione molto diretta con gli Apostoli, con la prima Chiesa e oggi in modo speciale con la Chiesa di Egitto, con la Chiesa copta.
Dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, dal versetto 5 al 14. Fratelli, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli è a cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco.
Alla fine il Signore apparve anche agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se verranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
Parola del Signore.
Ecco, scambiamo una parola in onore di San Marco. La notizia di cui stiamo leggendo il Vangelo è naturalmente anonimo, come tutti i Vangeli, e la notizia più antica pare che abbiamo, cioè la notizia che attribuisce a questa figura che è ricordata in altri scritti del Nuovo Testamento, Giovanni Marco, è nel secondo secolo, Eusebio ricorda o riporta l'opinione, di Papia, che quindi del secondo secolo, secondo Eusebio, Papia attesta questo, appunto, che Marco ha tradotto nel suo Vangelo l'insegnamento di Pietro. Ecco, vediamo insieme la figura di Marco e anche le scritture, benché il Vangelo che abbiamo letto notoriamente non l'ha scritto Marco, quel pezzettino che abbiamo letto, però è il Vangelo della missione.
Io mi sono fermata sulla lettera di Pietro, faccio una notazione. Dice: Dio resiste ai superbi e fa grazia agli umili. Poi questa parola, grazia, la riprende al versetto 10, dice il Dio di ogni grazia. Poi di nuovo al versetto 12, questa è la grazia di Dio nella quale state. Allora avevo pensato che questa grazia che Dio fa agli umili è quella di resistere, perché poi quando dice il Dio di ogni grazia, cosa fa il Dio di ogni grazia? Vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà un fondamento solido. E quindi la grazia è questa, cioè, nella quale bisogna stare, questa forza che viene da Dio, può venire solo da Lui e consiste nello stare sotto alla potente mano di Dio che prova. E quindi la sofferenza è di tutti, come dice nel testo, anche della fraternità che è nel mondo, e bisogna, appunto, l'umiltà consiste nel gettare in Lui ogni preoccupazione, stare sotto questa mano, perché certo che Lui e la sua grazia consiste in questa forza e capacità di portare la sofferenza attraverso la quale si è rafforzati, si è confermati.
Io mi sono fermato un momento sul Vangelo e la cosa che mi piace sempre moltissimo di questo brano del Vangelo è la sottolineatura che Marco fa alla fine, l'incredulità dei discepoli. E mi sembra importante che i discepoli sperimentino la fatica del credere. Sarà la fatica a credere che incontreranno poi anche nel loro annuncio. E i discepoli dovranno continuare ad annunciare e seminare, sapendo che solo Gesù può vincere questa fatica, come ha fatto con loro. Il risorto ha sbaragliato questa loro incredulità, ma sarà solo Lui che potrà farlo, anche mentre loro annunceranno e incontreranno questa stessa incredulità. Mi sembra una cosa molto bella, confortante, ecco, andate, predicate, il Signore abilita a questo annuncio con questa sua parola e sarà Lui presente, pur sedendo ormai alla destra del Padre, sarà presente accanto a loro, accompagnerà la loro parola, il loro annuncio, confermerà questa parola, vincendo così Lui l'incredulità, la fatica a credere di quanti ascolteranno questa parola.
Io trovo sulla Bibbia un appunto di una precedente lettura riguardo al Vangelo, il versetto 19 sottintende Salmo 109-110, il Signore Gesù sedette alla destra di Dio, ha detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. E i versetti 19 e 20, se sono quindi una spiegazione di questo versetto o un'interpretazione di questo versetto, perché infatti sono collegati, E sarebbe così. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio, siedi alla mia destra. Mentre essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Quindi questo tempo che va dalla risurrezione del Signore alla fine dei tempi è descritto così: il Signore Gesù siede alla destra di Dio e Dio progressivamente pone i suoi nemici sotto i suoi piedi attraverso l'Evangelo, attraverso è così che si interpreta la sottomissione di tutte le di tutti i nemici ai piedi del Cristo, attraverso la predicazione che fa dei nemici dei servi del Signore. E questo si compie effettivamente anche secondo gli Atti degli Apostoli. Il Signore continua ad operare attraverso i Suoi fino alla fine dei tempi. Poi, riguardo a questo Vangelo, io ho sempre il problema di questi segni che noi non siamo capaci di fare. Parlare lingue nuove, prendere in mano serpenti, e essere immuni dai veleni, imporre le mani per guarire. E quindi su questo mi interrogo sempre.
Volevo solo sottolineare la contemporaneità di questo sedere alla destra di Dio e insieme questo agire insieme con loro. Mi veniva in mente anche quello che abbiamo detto nei giorni scorsi: il mio padre opera sempre. Questo sedere divino di Gesù, ma questo suo essere sempre insieme ai suoi ad agire e ad accompagnarli e a confermarli.
A me piace pensare che destinatario del Vangelo sia tutta la creazione,
non solo gli uomini. Questo è molto bello perché lo vediamo in tanti santi, San Francesco, ma non solo. E quindi che tutta la creazione sia destinata ad ascoltare il Vangelo e in un qualche modo essere trasformata dal Vangelo, e questa trasformazione riguarda forse anche i segni che accompagnano le persone che credono, e certamente sono una cosa misteriosa che noi non siamo capaci di fare, però in un qualche modo in tutti i tempi la Chiesa è sempre stata accompagnata da questi segni straordinari, alcuni questi o altri, ecco. E quindi diciamo che il Signore ha sempre confermato la parola con i segni. I segni non sono fini a se stessi, e certamente il Signore li dà con grande libertà, con la sua libertà che noi non possiamo in un qualche modo reclamare né interferire, ma e diciamo così, ecco, che questi segni sono quelli che confermano la parola, cioè la parola riguarda tutta la creazione, trasforma tutto il mondo, trasforma tutta la creazione, vuole arrivare fino ai confini della terra, però ecco, questi segni la confermano.
Ho riguardato semplicemente i punti in cui è ricordato Marco. Abitualmente nei saluti, quindi abbiamo la lettera a Filemone, poi è ricordato nella prima lettera di Pietro che abbiamo letto, è ricordato nella lettera ai Colossesi, alla fine, dove c'è la notizia esplicita che è il cugino di Barnaba. E poi è ricordata nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 11, dove Paolo, che appare prigioniero, ecco, parla della sua nella mia prima difesa, nessuno è stato con me, solo Luca è con me, eccetera, e dice anche, eccolo, di venire e di prendere Marco anche, che mi sarà utile nel ministero, evidentemente prevede che c'è ancora un ministero. Ecco, queste sono in questi quattro punti, poi come sappiamo, sul piano invece del racconto, abbiamo gli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli, il capitolo 12, al capitolo 13, al capitolo 15, al capitolo, cioè, Marco, cioè Giovanni, si chiama Giovanni, è sempre detto così qua nelle formule, Giovanni Epicalumenos, soprannominato Marco, che è il nome latino, greco-latino, come tanti avevano, comunque sarebbe il figlio di Maria di Gerusalemme, dove Pietro si rifugiò, capitolo 12, dove erano riuniti alcuni e pregavano per Pietro, che era liberato miracolosamente dalla prigione, al capitolo 12 degli Atti. È ricordato il capitolo 13 perché nella prima, che racconta la prima, il primo viaggio missionario mandati dalla chiesa di Antiochia, ricorderete, ecco, Paolo e Barnaba prendono con sé anche Giovanni Marco, che però poi a un certo punto non c'è la spiegazione, non c'è il motivo, ma un motivo evidentemente non positivo, almeno dal seguito, si ritira, torna a Gerusalemme, abbandona a un certo punto l'impresa, e poi, come sappiamo, il capitolo 15, che all'inizio del secondo viaggio c'è il dissenso, il dissenso grave fra Paolo e Barnaba, quindi la separazione. Sì, è molto interessante. A lui è attribuito il Vangelo. Sulla parte, il Vangelo che abbiamo letto, come sappiamo, è una finale aggiunta, ci sono più di una finale, perché Marco non può finire, un Vangelo non può finire in quel modo lì, col versetto 8, e io sono d'accordo con la tradizione, e ci sono anche parecchi esegeti moderni che hanno argomenti abbastanza, direi, convincenti. Ecco, però è inutile fermarsi su questo, però in qualche ricordo, forse un intervento di Stefano, però è un Vangelo anche un po' problematico nelle sue formulazioni. Chi non crederà sarà condannato, l'impressione è che sarà condannato nel giudizio. Se uno crede sarà salvato, se uno non crede sarà condannato. Per fortuna, dico io, tanto c'è una felice contraddizione in questo testo, perché Gesù non li condanna, gli undici, dovrebbe condannarli, perché non hanno, la formula è la medesima, non hanno creduto a coloro che lo avevano visto risorto, dovrebbe essere condannati probabilmente nel giudizio definitivo. E invece le rimprovera solo, addirittura, ecco, li costituisce araldi del Vangelo. E quindi forse si può interpretare, cioè può interpretare in un certo modo questa condanna. Ecco. Un po' si può dire che non è un testo, è un testo ritenuto canonico, però c'è discussione, perché altri codici portano altre conclusioni. Quindi non è così sicuro, normalmente si usa questo, quindi nelle nostre Bibbie è entrato questa finale. Però questo è un argomento, diciamo, secondario, e invece il contenuto mi sembra interessante, cioè che gli araldi del Vangelo, qui sono gli undici, sono proprio coloro che dovrebbero essere condannati da Gesù. Forse si sottolinea in questo modo che l'annuncio della resurrezione non è un'invenzione dei dodici, degli undici, perché è proprio, sono proprio coloro, sono i meno adatti, diciamo così, quelli condannabili, e che invece sono, vengono mandati. Ecco, pensiamo in particolare alla Chiesa Copta, che celebra questo giorno rifacendosi al suo fondatore, che è abitualmente ricordato nella liturgia e anche nei titoli. Il patriarca, il papa, è ricordato con questo titolo, è colui che porta la missione apostolica di Marco. Ricordiamo, uniamoci alla preghiera della Chiesa Copta in particolare. Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per il Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, per tutti i Vescovi, per quanti annunciano il Vangelo di Gesù, del Signore, perché il Signore li confermi sempre nella fede di ciò che annunciano. Preghiamo. E preghiamo per tutti i programmi pastorali delle nostre chiese, della Chiesa, perché tutti siano fondati sulla fiducia della forza operante di Gesù nella sua Chiesa, in mezzo agli uomini. Preghiamo. Oggi, nella festa della liberazione, preghiamo per il nostro paese, preghiamo per il Signore perché susciti persone che capaci di rendere testimonianza alla verità, miti e capaci di ricondurre le contrapposizioni nella pace. Preghiamo.
Preghiamo per la diocesi di San Marco Argentano Scalea in Calabria, per il Vescovo Stefano, per tutti i sacerdoti e per le nostre sorelle che sono lì in questa chiesa, e ricordiamo anche la nostra sorella Maria Caterina nell'anniversario della sua morte. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo padre David, che oggi compie gli anni. Sua madre, per sorte, per caso, l'ha chiamato anche Marco quando è nato, senza sapere che oggi era San Marco. Essendo lui cittadino israeliano e anche cattolico e molto amico dei palestinesi, che il Signore continui a dargli forza, fede, speranza. Preghiamo.
C'è anche il ricordo della mamma di Guido in questo giorno. Ricordiamo in questa Eucaristia insieme a tutta la sua famiglia. Preghiamo. Rinnoviamo continuamente l'invocazione per la cessazione dei conflitti e ricordiamo insieme alle vittime tutti i più disperati, i più poveri. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.